Buongiorno, state ascoltando la Radio Onda Rossa. Apriamo adesso una nuova finestra su un libro, anzi una serie di libri che sono stati pubblicati ultimamente dalla casa editrice Deriva Prodi. Parlo del volume gli autonomi, l'autonomia meridionale, a cura di Antonio Bove e Francesco Festa, e oggi in corrispondenza abbiamo uno dei curatori, Francesco Festa, in linea. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno Nick, buongiorno agli ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, stavamo dicendo appunto di questi nuovi tre libri, che due dei quali sono già usciti, uno deve ancora uscire, e fanno parte di una serie ormai molto nota di Deriva Prodi, che rappresenta un vero e proprio archivio sulle storie, sulle lotte, sulle memorie, sulle rivendicazioni degli autonomi, di autonomia operaia durante gli anni 70, e ricordo a chi ci ascolta, già nel 2017 è uscito il libro di Giorgio Ferrari e Marco Dubaldo sull'autonomia operaia romana. Ecco, qua invece parliamo di una storia, diciamo, abbastanza inedita, una storia piuttosto sconosciuta, anche forse marginale. Parliamo appunto del sud, in cui in realtà ben poco c'è stato scritto, c'è stato pubblicato sulla storia dei fenomeni, delle lotte, appunto degli autonomi in questa area dell'Italia. E infatti se uno pensa a quel libro famoso, Lord d'Oro, di Nanni Balestrini e Primo Morone, che ha 650 pagine, ben 10 sono dedicate al sud, cioè, anzi un pezzo molto importante di Lanfranco Caminiti, l'autonomia meridionale, in cui c'è anche nel libro di Antonio e Francesco. E quindi come voi dite nell'introduzione, una parte di questo progetto è appunto di affrontare un vuoto storiografico, quindi è un lavoro molto ambizioso, che infatti, come spiegate voi, parte da lontano. E quindi inizio chiedendoti un po' di raccontarci come nasce questo progetto editoriale.
Nasce negli anni della nostra militanza attiva all'interno di Officina 99 dello SCA. Quindi nei primi anni 2000, quando i compagni più vecchi ci parlavano di quello che avevano vissuto loro negli anni 80, l'ARNA, l'Associazione di Nascita Napoli, che era questo luogo dove si vedevano gli autonomi degli anni 80, e loro erano giovani e ci parlavano di questo filo rosso che aveva portato addirittura all'occupazione di Officina 99. Poi all'interno di Officina 99 vedevamo questi stencil autop, 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 però in fin dei conti non c'era, era più una dimensione mitologica che un dato storico materiale. E da lì abbiamo iniziato ad interrogarci su quello che erano le radici, perché un grosso problema che abbiamo a Napoli, e forse abbiamo al sud, sono i salti generazionali, cioè nel senso che in questi tre volumi in cui abbiamo coinvolto all'incirca una 45 tra intervistati e compagni che hanno poi scritto materialmente i loro contributi, molti io non ne avevo sentito parlare, però non li avevo mai conosciuti direttamente, ed erano stati dei compagni occupanti di Officina, oppure avevano partecipato alle lotte di collettivi e di comitati autonomi degli anni 70. Poi in questa chiacchierata usciranno fuori altre vicende di questo tipo, ma per dire che ci sono degli scarti e dei salti generazionali che hanno provocato proprio delle rotture in termini di traduzione e di trasmissione anche della memoria collettiva, e da lì siamo partiti per interrogarci. Poi io avevo fatto dei lavori durante il mio percorso universitario e dottorale di storia, e quindi erano emersi molti documenti autoprodotti, materiali. Alcuni compagni effettivamente ancora adesso, alcune compagne anche sono sulla cresta dell'onda, ancora in prima linea, in prima fila nelle lotte, e quindi ci parlavano di queste esperienze, di questi comitati degli anni 70, però nulla c'era di scritto in maniera sostanziale, eccetto quello di cui parlavi tu, alcuni scampoli nell'Ordadoro, qualcosa ripreso poi in 77 sempre da Lanfranco Caminiti, qualcosa è uscito un po' più distrutturato nel primo volume degli autonomi, con dei 3-4 contributi sul sud di Napoli, Calabria, Lucania e la Sicilia, però niente di più, era tutto in maniera frammentaria, e questa frammentarietà corrisponde, riflette proprio quello che sono stati i movimenti, i collettivi, i comitati, le organizzazioni autonome negli anni 70 nel sud Italia. Da qui è partito lo scavo prima a rimettere in sesto e fila. Da un punto di vista metodologico ci siamo interrogati da dove partire, qual era il punto di innesto e poi dove arrivare effettivamente, e poi abbiamo cercato delle fonti, e quindi le fonti erano scarne, come ho detto, da un punto di vista di quello che era edito. Oltre ai testi citati ce n'è uno poi sempre degli anni 70 che si ritrova ancora, si può acquistare, di Nino Recupero, si chiama 1977, Autonomia organizzata, documenti delle assemblee di Bologna, di Cosenza e di Palermo. Questi due appuntamenti, Cosenza e Palermo, sono stati gli unici due del 76 e del 78 in cui è chiamata raccolta questa frammentarietà dell'autonomia meridionale. Infatti questi due appuntamenti, quello di Cosenza e quello di Palermo del 76 e del 78, sono stati due appuntamenti chiamati proprio dall'autonomia meridionale. E da qui, diciamo, da tutto questo magma inconsistente siamo partiti, e abbiamo poi come Segugi siamo andati alla ricerca di parlando con compagni e compagni che ci hanno poi indicato, dato numeri di telefono, abbiamo rimesso su una rete e una mappatura di anche di realtà. Questo è stato, diciamo, l'inizio.
Ecco, infatti riprendendo queste ultime cose che tu hai detto, all'interno dell'introduzione voi sottolineate questa necessità anche di costruire una cartografia, come dite voi, utile a orientare una riflessione che si lasci alle spalle qualsiasi narrazione apologetica o riduzionista rispetto a un periodo molto complesso. Ecco, un periodo molto complesso, ma anche un contesto geografico molto contesto, che anche viene raccontato molto spesso attraverso alcune esperienze singolari. Si pensa magari alle lotte nei poli industriali, Bagnoli, Taranto, o alla questione dei disoccupati organizzati a Napoli, oppure addirittura molto spesso il sud viene anche sussunto nella figura dell'operaio emigrato dal sud per lavorare nella grande fabbrica del nord, come per esempio l'indomabile protagonista del romanzo Vogliamo Tutto, no? Di Nanni Palestrina, che infatti è basato sulla biografia di Alfonso Natella, che apre il vostro primo volume con un ricordo della sua esperienza tra il sud e Torino. Quindi comunque quando si parla del Sud, non solo una questione che è stato poco raccontato, ma anche a volte raccontato in modo improprio. Tuttora si utilizza un termine come spontaneismo, un'idea del cosiddetto sottoproletariato che, no, con il suo rapporto difficile, no, all'interno delle lotte e così via. Quindi voi anche puntate sulla questione di, no, l'importanza di andare oltre una certa comprensione del Sud attraverso questo periodo anche, e di cercare di accogliere le complessità e le contraddizioni. Quindi ho già detto nel mainstream, ma se ci può anche parlare in qualche modo di queste complessità, come il libro affronta le diverse rivendicazioni, i diversi soggetti. E pongo anche un'altra domanda: secondo te questa incomprensione c'è stata anche da parte, che, no, all'interno delle lotte, che fuori dal Sud, no? Cioè lo sguardo anche che arrivava dal nord, il centro-nord, anche rispetto ai compagni, c'era anche una miscomprensione delle varie lotte e soggetti, ecco.
Sì, se avessimo voluto utilizzare le categorie tipiche dell'autonomia operaio, dell'operaismo, quello che abbiamo conosciuto nei grossi ingrossi industriali di Torino, della Mirafiori, oppure di Marghera, oppure del triangolo industriale, ma non solo, non avremmo potuto leggere la complessità di Napoli e del Sud Italia. In questo abbiamo cercato di adoperare, certo, il metodo della composizione, che è tipico proprio della storia dell'autonomia, però con una composizione dove non era l'operaio massa o non c'era l'operaità al centro dell'intervento dei compagni. C'erano, come dicevi tu, dei nuclei industriali molto forti, in particolare l'Alfa, in particolare l'Italsider, ma così come anche Taranto, così. Ma questi erano, insieme a quelle che poi sono state chiamate le cattedrali del deserto, degli interventi da una parte strategici dello Stato e anche dell'imprenditoria, del capitale privato, dall'altro da un punto di vista tattico di quello che è stato definito lo Stato piano, e quindi dell'intervento pianificatore dello Stato all'interno di quella che è la categoria utile per tutti i tempi e per tutte le condizioni, che è quella della questione meridionale. E quindi anche in questo c'è stato un intervento di alcune realtà, tra cui c'erano dei comitati autonomi afferenti a un insieme comitati sindacali afferenti all'Unione Sindacale Comitati di Rossa, USCL, che era una, noi abbiamo definito all'interno di questo libro, Anomali ML sotto l'ombra del Vesuvio. Anomali ML perché erano all'interno del panorama, della cartografia dell'autonomia nazionale, loro facevano parte proprio dell'Assemblea Nazionale dei Comitati Autonomi, però erano effettivamente degli ML, non è che vi facevano parte come osservatori, ma vi facevano parte in maniera organica e organizzata. Hanno organizzato l'Assemblea del 73 di Bologna, perché avevano una sensibilità e anche un intervento che era abbastanza eretico all'interno della categoria di ML. Uno dei protagonisti e dei leader mai dimenticato, anche soprattutto per la generazione degli anni 70, anche degli anni 80, è Gustavo Herman, che è stato uno dei formatori di una generazione, di più generazioni di compagni, un fisico che insegnava all'Istituto Tecnico di Fuorigrotta, dove lì tantissimi compagni sono formati. Paradossalmente la mattina si faceva la bandiera rossa. Ecco, da questo da questo nucleo sono nati gli interventi strettamente operai. Però detto ciò, detto circoscritto all'interno di questi nuclei industriali, il resto è stata una composizione spuria, quella che dicevi tu, anche il sottoproletariato, che all'interno proprio della sinistra, sia quella del PC sia anche quella di alcuni gruppi della sinistra rivoluzionaria, il sottoproletariato era un soggetto spurio, era denigrato, era quel soggetto di cui non potevi fare affidamento. E in questo sono intervenuti i compagni autonomi, soprattutto a Napoli, con i comitati di quartiere. Nella prima metà degli anni 70 e poi nella seconda metà degli anni 70, con interventi soprattutto nei quartieri popolari, nel centro storico. Ma tu facevi riferimento ai disoccupati organizzati, ma c'è stato anche, per dire, il comitato dei contrabbandieri, una delle figure che può essere un po' idealtipica del sottoproletariato, ma per dire che l'intervento dei compagni era proprio legato a una composizione che era quella del territorio per cercare di portarli a un processo di soggettivazione significativa, e quindi a farli diventare quella dimensione della classe per sé. In questo il lavoro soprattutto dei comitati di quartiere, a cui dedichiamo un ampio spazio, soprattutto con interviste a compagni storici che ancora adesso sono come Raffaele Paura, e questo fa sì che fa capire quello che è stata la specificità e la peculiarità dell'autonomia a Napoli in questo caso, ma non solo, anche nel Mezzogiorno, ovviamente spostando il baricentro dell'osservazione in altre province, nell'entroterra la composizione cambia, però la capacità dei compagni, soprattutto autonomi, di una formazione autonoma, ad esempio in Calabria, dove volevano chiamarsi autonomia proletaria come organizzazione, non autonomia operaria, era proprio questo, il fatto che fosse una composizione totalmente differente. Ora, qual è l'elemento accomunante rispetto anche a una narrazione per cui possiamo parlare anche di autonomia e con degli elementi di contatto con quelle che sono le altre realtà a livello nazionale, e che il rapporto, se una delle caratteristiche del distinto del lavoro, quello dell'autonomia operaria, nel Sud Italia non è stato soltanto rifiuto del lavoro, ma rifiuto del lavoro come rifiuto dello Stato, dell'idea di Stato, che si traduceva ad esempio nella dimensione familistica, della dimensione clientelare e quindi della richiesta di lavoro. Per esempio, i disoccupati organizzati, il rifiuto del lavoro non è il rifiuto del lavoro, è il rifiuto dello Stato nella dimensione clientelare della richiesta del lavoro, dell'elemosinare il lavoro, vuoi al PC o vuoi alla DC in particolare. E quindi una delle lotte dei disoccupati organizzati negli anni 70 era per riconoscere proprio le liste di lotta al di là delle camere del lavoro sindacale, dove lì effettivamente dovevi andare a chiedere la clientela. A questo, per dire un esempio, se parliamo invece in altri contesti territoriali e soprattutto nel Mezzogiorno, era lo sfruttamento ad esempio del territorio in termini di inquinamento, in termini di presenza dello Stato per in Basilicata, soprattutto nella seconda metà degli anni 70, con i campeggi di lotta a Nova Siri, organizzati proprio dall'autonomia meridionale, ma anche e soprattutto dal contributo forte dei comitati autonomi romani, era proprio lo sfruttamento del territorio per l'insediamento dei primi insediamenti nucleari, e quindi contro il nucleare, contro l'energia padrona. Beh, questo per dire che l'autonomia nel Mezzogiorno ha avuto tante declinazioni, però quello che abbiamo cercato di trovare è stato un filo comune. Ad esempio abbiamo parlato, si parlerà nel terzo volume, anche di Radio Out, di Cinici, quella di Peppino Impastato. Beh sì, Peppino Impastato era candidato in, se non sbaglio, in Democrazia Proletaria, però quella abbiamo voluto intervistare e far parlare un compagno di Peppino Impastato proprio per far parlare, cioè, dell'autonomia, cioè delle condotte autonome al di là dell'autonomia. Ecco, volevo venire a questo punto. Noi abbiamo cercato proprio come metodo, altrimenti avremmo rinchiuso il tutto all'interno di 100-200 pagine massimo, se avessimo voluto tenere come metodo l'organizzazione e non anche le forme spontanee di organizzazione. Abbiamo voluto tenere presente una massima scritta da Lanfranco Caminiti, se non sbaglio, nell'Orda d'Oro, in quello di cui parlavi prima, a dire: andiamo alla ricerca degli autonomi al di là dell'autonomia. E questo abbiamo voluto fare in questa nostra ricerca, cioè proprio quei comportamenti autonomi, quelle condotte autonome, quella forma mentis autonoma, al di là dell'autonomia organizzata, che effettivamente con questa lente di ingrandimento ci ha permesso di andare alla ricerca, che poi paradossalmente le biografie si sono ricomposte, e anche quella cartografia di cui parlavamo prima, all'interno di un quadro complesso, però che ha al suo interno dei punti di congiunzione, dei fili comuni, e quindi ci ha permesso in queste 900 pagine complessive dei tre libri di far dialogare differenti territori, differenti regioni, anche dare quella differenza, perché
infatti su questo
non ci dimentichiamo.
Sì.
E chiudo, poi ti lascio.
No, infatti volevo proprio chiederti su questo aspetto qui, perché c'è un valore aggiunto di questo lavoro, che appunto è un lavoro inedito, cioè non c'è mai stata una raccolta di questo genere, ma è anche di mettere in luce appunto questa differenziazione all'interno del sud, quindi che va contro quello che voi chiamate nell'introduzione l'icona della macroregione unica indifferenziata. E infatti è una cosa che Caminiti già parla nel suo pezzo, quando dice: i più stanziali erano i compagni di Napoli, ma si sa, loro vivevano in un continente di autosufficienza. I più dinamici e i compagni lucani, loro erano quasi il centro dell'universo, in un niente erano a Taranto o a Napoli o a Cosenza. Cosa potevano volere di più? Quindi comunque la complessità non è solo come capire il sud rispetto alla storia di autonomia, ma anche all'interno, che appunto il terzo volume, che deve ancora uscire, non so se c'è una data ancora, quello guarderà anche al di là di Campania, perché se non mi sbaglio il secondo volume è su Campania, mentre il primo volume abbiamo dei saggi introduttivi, anche poi un lungo, bellissimo pezzo vostro che ricostruisce appunto la storia di Napoli, che in qualche modo è molto legato, ma ha una sua specificità rispetto al resto del Mezzogiorno.
Sì, guarda, sai bene che il Mezzogiorno è stato sempre narrato, anche della storiografia, quella classica, quella che si studia nelle università, una lunga estensione di Napoli. Cioè Napoli è il suo feudo, o Palermo è il suo feudo in piccolo, diciamo. Basti pensare a Verga e a tutta l'epopea, diciamo. Però il discorso non è così, nel senso che il Mezzogiorno ha una sua differenziazione in termini di composizione sociale, di composizione di classe, di storia e di storia archivale soprattutto, e poi in termini anche di accumulazione capitalistica e di sfruttamento capitalistico. Già Manlio Rossidoria parlava delle terre dell'osso e delle terre della polpa. Le terre dell'osso, che erano la dorsale appenninica, che poi erano le terre più povere, quelle dell'entroterra, e la polpa, che erano quelle costiere dove c'erano degli insediamenti industriali che quelli che abbiamo citato prima. Beh, questa differenziazione fa sì che si prenda anche distanza da quella che abbiamo, quello che abbiamo cercato di fare in un pezzo che si chiama Dimenticare il Mezzogiorno, su quella che era la narrazione, perché la narrazione classica anche di quella che è la questione meridionale, riletta da dalla storiografia sia liberale e sia quella comunista del PC, diciamo, di quella del partito, che volevano un intervento strutturale da parte dello Stato, che è stata in fin dei conti l'intervento pianificatore. Ecco, vi racconto una piccola aneddoto. Noi conosciamo bene Stato e sottosviluppo di Luciano Ferrari Bravo e Serafino, un libro importante ancora adesso, in cui si spiega proprio che il sottosviluppo, in parole povere, non è qualcosa di esterno, ma una variabile interna dello sviluppo che serviva ed è servita negli anni 70 e negli anni 60 a governare, a disciplinare l'immigrazione, ma allo stesso tempo a tenere stanziali e mantenere, diciamo, o governare le lotte che affinché non esplodessero in qualche modo, e questo all'interno di uno stato sociale. Beh, questo libro negli anni 70 i compagni, quando ne abbiamo parlato e l'abbiamo chiesto ai compagni, non lo conoscevano proprio, non lo sapevano, l'hanno letto negli anni 80, negli anni 90. Per dire, però, se andiamo a leggere tanti documenti prodotti dai compagni negli anni 70, dalle realtà napoletane, ma anche quelle calabresi, diciamo, dell'autonomia proletaria. Beh, questa narrazione, questa ricostruzione qui, questa analisi qui di Ferrari Bravo e Serafina è pari pari tradotta come abbiamo detto poc'anzi, cioè che il sottosviluppo non è altro che una variabile, non è altro che era un elemento funzionale allo Stato e all'accumulazione e alla questione meridionale. E questa cosa qui lo dicevano, il fatto di prendere le distanze dal pietismo, dall'elemosina, dallo Stato che interviene attraverso il clientelismo, dai partiti e via discorrendo, da quel familismo nel concettuale proprio e di pratica in fin dei conti, dai mediatori presenti sul territorio. Beh, questo lo dicevano i compagni, lo scrivevano i compagni. Questo poi è stato, come dire, l'abbiamo conosciuto noi un po' più, cioè più giovani, diciamo, nel testo Stato e sottosviluppo. Questo per dire che le analisi fatte dalle realtà e nella lotta proprio erano delle analisi puntuali, delle analisi precipue di quella che era la condizione del Mezzogiorno e di quella che era anche la funzione dello Stato e dei suoi apparati all'interno della società e delle classi, affinché soprattutto si mantenesse anche una sorta di calmieramento, di contenimento delle lotte sociali, affinché non esplodessero in fin dei conti, e poi affinché ci fosse prima ancora negli anni 60, negli anni 50 una sorta di controllo dell'emigrazione, controllo delle migrazioni verso il nord Italia, di quello che abbiamo detto prima che era il meridionale in presente anche nel testo di Nanni Balestrini con Alfonso Latella, e proprio per questo abbiamo voluto aprire il testo con un pezzo di Alfonso Latella, perché Alfonso Latella è proprio la figura cardine dell'operaio massa, la rude razza pagana, come scriveva Pronti, che però rifiuta quel tipo di lavoro, rifiuta quell'oppressione, quella condizione di sfruttamento, ritorna nel Mezzogiorno e organizza le lotte all'interno dei comitati a Salerno in particolare. Queste cose qui del rapporto tra sviluppo e sottosviluppo, la funzione dello Stato, la funzione anche del reddito, viene ricostruita proprio da Giso Amendola in un pezzo di questo primo volume. E poi, giusto per ricostruire l'indice di questo primo volume, abbiamo il pezzo di una conversazione fra Claudio Diovene Salvi e Franco Piperno proprio sulla specificità del Sud Italia. Diceva in un'assemblea a Bologna nel 77, quella contro la repressione, c'era Pirri, gridava dal palco, diceva: voi non conoscete il Sud, voi non sapete che cos'è il Sud, noi stessi non sappiamo che cos'è il Sud. Perché voleva mettere in evidenza questo, il fatto che quando parliamo di Sud parliamo di effettivamente quello che abbiamo detto prima, questa macro regione indistinta, ma al suo interno c'ha una dimensione così variegata, e soprattutto il rapporto con quello di cui parla Franco Piperno, il genius loci, il rapporto del territorio, per cui è necessario parlare più che altro di sud al plurale, anziché, e quindi abbiamo cercato di parlare anche noi di autonomie al plurale. E poi per chiudere abbiamo il pezzo di Francesco Caruso, dove fa una genealogia di quello che è il Sud ribelle, cioè da cui poi si è arrivata al Sud ribelle, che è il processo del Sud ribelle, perché poi questi tre volumi noi abbiamo cercato di rispetto agli altri volumi della saga di Derrida Prodi, che si concentrano forse sugli anni, sicuramente sugli anni 70 e 80, noi abbiamo cercato, perché alcune biografie giungono anche e soprattutto al Sud ribelle, perché se si va a vedere all'interno di quella rete, di quel coordinamento, c'erano tanti temi che chiamavano in causa le lotte degli anni 70, la questione, l'abbiamo detto prima, del rapporto con lo sviluppo, la questione meridionale, la questione del lavoro e del reddito e salario, la questione delle basi militari, la questione dell'inquinamento e dello sfruttamento del territorio, la questione dell'accumulazione originaria che si ha nel sud, la questione della colonizzazione. Per questo noi parliamo anche di un surplus quasi mai detto, che è il rapporto anche con quello che è un passato che non passa, diciamo, di questo processo di colonizzazione, di colonia, in termini non tanto non tanto politici, ma quanto economici, il fatto che, come diceva Rosa Luxemburg, il capitalismo ha sempre bisogno di sia di un dentro, ma ha bisogno sempre di eccedenze, di un fuori da cui andare a pescare, risorse, capitali, forza lavoro. E questo fuori all'interno dell'Italia è stato il Sud Italia in questo. E poi si chiude con il pezzo, che hai citato prima, anche di Lanfranco Cariniti, che è una ricostruzione forse dell'unica organizzazione all'interno dell'autonomia meridionale che ha cercato di dare una forma organizzata, anche se è una forma, diciamo, che è primi fuochi di guerriglia.
Stiamo parlando di Cosenza, giusto? Cariniti era cosentino, giusto?
Sì, Cosentino, sì. Però Primi Fuochi di Guerriglia è stata un'organizzazione che è durata qualche anno, è un'organizzazione tra virgolette clandestina, però loro hanno organizzato poi in fin dei conti l'assemblea di Cosenza e l'assemblea di Palermo, quella del 76 e del 78, e che aveva l'ambizione di dare una forma organizzata a tutto questo pulviscolo di realtà. E all'interno dei Primi Fuochi di Guerriglia, quello che citavi prima, c'erano 3-4 compagni di Potenza che furono poi inquisiti, carcerati, detenuti nel processo proprio a Primi Fuochi di Guerriglia, ed erano potentini. Infatti un nucleo importante, paradossalmente Potenza sembra la città sonnacchiosa, la città dormiente, invece ha avuto degli anni 70 e 80 una vita molto ma molto movimentata, soprattutto grazie a questo collettivo che dopo lo scioglimento di Potere Operaio di Rosolina nel 73 ha mantenuto ancora il nome di Potere Operaio, infatti nella seconda, forse l'unico collettivo ancora esistente si chiamava Potere Operaio, era questo di Potenza, e loro lavorarono molto all'interno della questione abitativa, infatti arrivarono ad occupare all'incirca 10.000 case a Potenza prima e dopo il terremoto. Per cui non è proprio la città così pacificata come c'è stata narrata, assolutamente, Potenza. E loro a Potenza c'è stato un nucleo proprio legato a quello che potremmo definire autonomia operaia o l'autonomia meridionale organizzata, volendo utilizzare un'accezione un po' forzata, però è effettivamente stato così. Il resto, come accennavo prima, delle forme organizzate che noi conosciamo sono state a Napoli, c'è stato qualcosa a Foggia e c'è stato qualcosa a Palermo, cioè realtà legate chi a Rosso, chi ai Padovani, chi ai Romani, però il resto, in particolare i calabresi o anche diciamo anche in Campania ma anche in Sicilia, erano tutti collettivi effettivamente autonomi. Nel senso autonomi, nel senso etimologicamente stretto dell'accezione.
Senti Francesco, so che comunque tu hai anche i minuti contati. Come ultima domanda ti volevo chiedere più su oggi, insomma, cosa può significare questo libro, oltre ad essere un archivio, cosa può significare oggi? So che comunque avete fatto delle presentazioni in giro anche a Napoli per le occupazioni, le esperienze appunto di bene comune o come li vogliamo chiamare. Com'è stata la reazione da parte delle cosiddette, tra virgolette, nuove generazioni? Che può significare questa storia complessa, contraddittoria, molto affascinante, che come hai detto tu, fine anni 90, primi anni 2000, con Sud Ribelle c'erano dei legami. Quali possono essere i legami con oggi?
Guarda, Nick, all'interno del panorama delle realtà della sinistra rivoluzionaria, forse l'unica, correggimi se sbaglio, che ha vissuto negli anni 80, ha vissuto anche negli anni 90 come una sorta di continuum, è stata l'autonomia operaia. Paradossalmente negli anni 80, anche con il coordinamento anti-anche, antinucleare, antiimperialista e i campeggi di lotta e le lotte antinucleari in particolare, e poi in maniera classica lavorando nei centri sociali e nella pantera, si è mantenuto questo filo di continuità. Gli autonomi paradossalmente si nominavano più negli anni 80 che negli anni 70. Le canzoni dei 99 Posse, ad esempio, tante citazioni agli autonomi. E quindi il fatto che non fosse una realtà così strutturata ha fatto sì che si mantenesse anche una sorta di concedimi questo termine, quasi dimensione mitopoietica intorno alla di fascino. Certo, tanti giovani e compagni nuove, noi per esempio presenteremo sabato allo 081 di Napoli questo volume insieme a Lampanco Caminiti e a Piero Despali dei collettivi politici veneti. Sarà, come dire, non una rimpatriata o un raffronto tra quello che era il sud e quello che era intorno. No, mi auguro che non sia così. Però all'interno di uno spazio giovane, uno spazio nuovo e organizzato soprattutto da loro, fa sì che l'interesse sia acuto, sia forte, sia prestante, ma come lo è stato anche per noi che ci siamo buttati a capofitto nella ricerca e nel ricostruire quello che sono state questi fili sottili, però ben spessi, ben forti, diciamo, che ci hanno portato ad avere questo legame con questa identità, ma anche con queste pratiche e queste lotte. Quello che può essere di insegnamento nell'oggi e può darci, ci pensavo proprio in queste è un rapporto con il costo della vita. I comitati di lotta degli anni 70, della metà, seconda metà degli anni 70, hanno lavorato tantissimo sulle autoriduzioni, sulle occupazioni, sulla questione delle bollette, gli allacci e via discorrendo. Questi interventi qui potrebbero sembrare anacronistici, però oggi sarebbero molto attuali, perché l'innalzamento dei costi, soprattutto delle risorse energetiche di quello che è la vita, può essere un piano di lotta in modo da ricomporre quello che è un fronte di classe soprattutto frammentario, differenziato, più discolare. Questo può essere un elemento di insegnamento. Un altro elemento è soprattutto il fatto che la classe, la composizione con cui si ha a che fare è sempre una composizione spuria, è una composizione che non è quella che ci viene dettata dai manuali o quella che leggiamo, ed è necessario lavorare con questo tipo di composizione. A Napoli ad esempio ci sono ancora dei comitati, dei collettivi, delle realtà che lavorano con i disoccupati organizzati. Nel 2022 ancora i disoccupati organizzati, mi viene da chiedere, sì, ancora i disoccupati organizzati, e quello è un filo che ancora riesce a far sì che vi sia un'accumulazione delle lotte affinché i movimenti non rifluiscano. Uno degli insegnamenti del primo operaismo panzeriano, diciamo, era proprio questo, cioè il fatto che i movimenti, la capacità dei compagni, delle realtà organizzate, dei quadri, deve essere proprio quella di tenere aperti i movimenti, aprire e tenere aperti i movimenti, aprire e tenere aperte le lotte, affinché non vi sia il riflusso. Purtroppo il non tenere attenzione a questo ha fatto sì che tanti movimenti morissero, soprattutto movimenti studenteschi, morissero senza andare a intercettare altri pezzi di classe e far sì che i movimenti si mantenessero aperti. Questi sono, a mio parere, degli insegnamenti che sono ancora validi, a parte il discorso della memoria collettiva che, ripeto, sta trovando un forte interesse, soprattutto per questo tipo di organizzazione con la O minuscola, che all'interno del panorama delle organizzazioni degli anni 70 ancora persiste, nel senso che ancora c'è qualcuno che si fa chiamare autonomo.
Ecco, quindi chi si trova a Napoli questo weekend, sabato, a che ora c'è la presentazione?
Alle 17.30.
17.30 a 081, mi ricordo l'indirizzo.
Banchi Nuovi,
nel centro storico di Napoli. Ci sarà la presentazione appunto del libro Gli Autonomi, l'autonomia meridionale, a cura di Antonio Bove e Francesco Festa. Sono tre volumi, sono già usciti i primi due volumi, l'ultimo volume che è appunto...
No, io ho un'unica correzione, il secondo volume sta per uscire.
Ecco, perché siccome è sul catalogo già di Deriva...
No. È sul catalogo, ma uscirà tra giugno e agosto. E ci sarà anche un intervento di Vincenzo Migliucci sul terremoto dell'80.
Ecco.
A parte, allora,
che è legato appunto con questa radio, e quindi
certo, perché ecco una bella cosa mi hai fatto ricordare, perché uno dei primi interventi, proprio a distanza di poche ore, pochi giorni da quello che è stato il 23 novembre dell'80, fu proprio l'organizzazione della carovana organizzata appunto da Radio Onda Rossa. dove andarono, arrivarono prima di qualsiasi, prima dei militari, prima di quello che non esisteva ancora la protezione civile, arrivarono nel cratere del terremoto. E lì stettero per un mesetto costruendo la mensa popolare, il centro sociale, e poi dopo un mese, dato che lo Stato, diciamo, totalmente irriconoscente, e iniziavano i compagni lì a organizzare le prime forme, auto-organizzare proprio le prime forme anche di lotte, di quello che poteva essere le spartizioni delle risorse che arrivarono, furono mandati via il 23 dicembre, ecco. Quindi dopo un mese, il 23-25 sì. dicembre, dopo un mese, con i fogli di via, furono spediti a casa i compagni romani, ma c'erano anche compagni pugliesi legati ai collettivi autonomi romani. Però il rapporto fu mantenuto, perché si mantenne per tutti gli anni Ottanta, perché la cassa di solidarietà, ricordava Vincenzo, fu mantenuta, cassa di solidarietà sia di soldi, sia di merci e di vestiario, di altri beni di prima necessità, di farmaci, fu mantenuta per tutti gli anni Ottanta e inviati a Sant'Andrea di Conza, che era il centro del cratere. E questo fu proprio il primo intervento di volontariato di solidarietà organizzato da Radio Onda Rossa e dai comitati autonomi operai. E questo pezzo molto bello di Vincenzo ricostruisce quella vicenda lì, che è stata poi la vicenda, in parole povere, paradossalmente il 23 novembre dell'80, ma proprio gli anni l'80, quell'anno lì è stato un anno particolare, perché c'è stato il terremoto, ma prima c'era stato anche lo sciopero alla Mirafiori, ecco, sì. con la sconfitta dell'operaio Massa, dopo la marcia della cosiddetta marcia dei 40.000, ma non erano i 40.000. C'è stato poi l'attentato alla stazione di Bologna, e c'è stato, da un punto di vista finanziario e bancario, il distaccamento della Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro. In questo modo, con questo tipo di distaccamento, c'è stato proprio si è chiuso il cerchio del rapporto e del controllo politico sulla moneta, all'epoca della lira, per capirci. E quello è stato, gli anni 80 sono stati, l'80 proprio è stato un anno particolare in questo senso, perché c'è stata una congiunzione proprio per l'apertura di un nuovo ciclo di accumulazione capitalistica, ma anche di accumulazione di lotte, perché questo, il 23 novembre dell'80 ha dato sia là alla solidarietà, ma è stato anche un momento importante di protagonismo dei compagni, che non erano soltanto rinchiusi nelle carceri, quindi non c'era soltanto la lotta e non ci si leccava solo le ferite per quello che era la repressione dopo anche e soprattutto il 7 aprile, ma era anche una ripresa delle lotte con un protagonismo a fianco di solidarietà. A Napoli basta dire che quell'anno lì è stato l'anno delle occupazioni e di quella marcia, non so se te la ricordi, di quello striscione "Siamo tutti sovversivi", mm-hmm. questo striscione in bianco e nero, si vede questo corteo immenso, lo si trova tranquillamente in rete, dove i compagni, dopo l'arresto di 5 compagni che... se ne parlerà proprio nel primo volume, 5 compagni che avevano dato il via, avevano proclamato l'occupazione di tutte le case sfitte per il giorno successivo, il giorno successivo, anziché occupare le case, furono arrestati questi cinque compagni, ma le case furono occupate a Ponticelle, a Riene Traiano, a Secondigliano, da cui nacque poi il comitato di Otte Vele nella seconda metà degli anni Ottanta, non solo per l'occupazione delle case, delle vele, ma anche per l'abbattimento di quelle vele stesse, che erano invivibili, cui non fu per niente un anno di riflusso, ma è quello che dicevamo prima, aprire e tenere aperti i movimenti e le lotte.
Ecco, in infatti col terremoto poi appunto crea anche una nuova onda di lotte, di collettive, di anche di nuove sperimentazioni di politiche in quel periodo molto.
Sì, a Napoli c'è stato ad esempio quello che citavo all'inizio, l'Arna, cioè i compagni non su quest'onda anche di protagonismo riguardo alla tragedia del terremoto, ma anche poi riguardo alle lotte sulla casa, gli autonomi presero questo spazio, nel senso gli fu dato questo spazio storico, che era uno spazio anche di Soccorso Rosso degli anni 70, che si trova a via San Biagio dei Librai, ed era l'ARNA, si chiamava Associazione di Nascita da Napoli, e lì si iniziarono a vedere i compagni dell'autonomia, legati all'autonomia.
Per intenderci, questo è Spacca Napoli, quindi proprio il centro del flusso
turistico. Spacca Napoli si trova dopo come si chiama? Dopo la strada dei Presepi, San Gregorio Almeno, immediatamente a Palazzo Marigliano, se non sbaglio.
Dove c'era il riot.
Bravo, Giaiot, successivamente, e lì era l'Arne, prima ancora c'era Soccorso Rosso, e lì è stato, era la sede da cui poi i compagni, loro, i compagni autonomi napoletani in quegli anni avevano molti rapporti stretti, soprattutto in virtù di questo intervento di Radio Onda Rossa con i collettivi autonomi romani. Partecipavano al coordinamento antinucleare antiimperialista. Il coordinamento antinucleare antiimperialista, badate, è stato il coordinamento che ha tenuto sulle lotte antiimperialiste, internazionaliste, ma anche antinucleare verso il referendum poi successivo, e che è stato un po' il coordinamento che ha tenuto su tutto quello che era il farfagliato mondo dell'autonomia, ma non solo, a livello nazionale, e che poi si è sciolto nel 93-94. E teneva su i padovani, i collettivi politici veneti, i bolognesi, i milanesi, i romani, e tra questi i napoletani e quelli che c'era del sud. Soprattutto c'erano i pugliesi con il coordinamento antagonista pugliese, iniziavano a formarsi proprio questi coordinamenti e queste realtà regionali effettivamente con una propria identità autonoma e antagonista, ed erano proprio gli autonomi. A Napoli questi compagni si vedevano all'ARN e da lì iniziarono a lavorare e poi a cavalcare, a seguire l'onda che nasceva all'interno di quello che era l'operaio sociale, diciamo il precariato metropolitano, da cui sono sorti i centri sociali, e da qui è sorto prima Età Beta, con l'occupazione a Soccavo del primo centro sociale Età Beta, primo centro sociale legato all'autonomia, e poi Officina 99.
Ecco. Senti Francesco, ti ringrazio tantissimo, ci dobbiamo risentire allora quando esce il prossimo volume, quindi questo autunno ci possiamo risentire, grazie. Nel frattempo, per chi ci ascolta, se mai c'è una presentazione a Roma del libro, speriamo
la faremo, la faremo quanto prima, assolutamente, ecco. Anche il motivo per queste cose, per questi legami forti, soprattutto con i romani, diciamo,
ecco. Quindi ringrazio Francesco Festa, uno dei due autori del libro Gli Autonomi, l'autonomia meridionale di Riva Prodi. Gli mando un grande abbraccio e speriamo di sentirci presto. Ciao Francesco.
Grazie a te, grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao.